Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Barjam monito dell'Iran all'Europa evitare azioni non costruttive. Cerimonia di benvenuto al diplomatico iraniano Assadi. La Siria elogia la resistenza libanese contro l'aggressione israeliana. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, oggi domenica 11 giugno 2023. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potete ascoltare un altro appuntamento con Conoscere Islam. Grazie, a tra poco. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi afferma che le parti coinvolte nei negoziati per rimuovere le sanzioni anti-iraniane devono evitare azioni politicizzate e non costruttive. In una conversazione telefonica di 90 minuti con il suo omologo francese Emmanuel Macron, Raisi ha affermato che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica IEA ha ripetutamente verificato il pieno rispetto da parte di Teheran proprio nei confronti degli suoi impegni previsti dal piano d'azione congiunta globale accordo sul nucleare Barjam, che è stato siglato e ratificato nel 2015. Il presidente Raisi, in un'altra parte delle sue affermazioni, ha espresso forte rammarico per l'atteggiamento e il comportamento di alcuni paesi europei membri dell'Unione Europea, nonché firmatari del Barjam nei confronti dell'Iran, un'azione che nasce proprio dalle informazioni e notizie false diffuse da parte di gruppi terroristici separatisti. Di questa conversazione telefonica ha parlato anche Mohammad Jamshidi, deputato politico dell'ufficio del presidente iraniano, sulla sua pagina Twitter. I due presidenti hanno ribadito la necessità di rafforzare le relazioni bilaterali e hanno concordato di proseguire i colloqui per poter trovare una soluzione pratica alla disputa per il ripristino dell'accordo nucleare. L'Iran accoglie e ha accolto il suo diplomatico Abdul Asadullah Assadi, elogiato per la sua fermezza e la ferma determinazione che ha mostrato durante la detenzione illegale che ha subito all'estero. Così il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdullahian, in un incontro presso il dicastero con lo stesso Assadi, recentemente rilasciato dopo aver trascorso circa 5 anni in carcere belghe e tedesche con false accuse di terrorismo. È rientrato in patria il diplomatico dopo anni di detenzione. Nel giugno 2018 le autorità belga hanno affermato che la polizia di questo paese aveva intercettato un'auto che trasportava esplosivo artigianale, sostenendo che il diplomatico iraniano avesse consegnato il materiale a due persone in Belgio. Assadi, che ha prestato servizio come terzo segretario dell'ambasciata iraniana a Vienna, era stato arrestato in Germania nel luglio 2018 e successivamente trasferito in Belgio. È stato accusato di aver pianificato un attacco contro il gruppo terroristico anti-iraniano Mujahedin Khalq, gli ipocriti, cioè i Munafiqin, una versione che è stata fortemente respinta dalle autorità iraniane. La Siria ha elogiato l'esercito, la nazione e l'esercito del Libano per la loro coraggiosa e valorosa resistenza di fronte all'aggressione del regime israeliano contro il villaggio di confine meridionale di Kfar Chuba. Il ministero degli esteri siriano ha dichiarato in una propria nota ufficiale che la nazione libanese ha coraggiosamente affrontato tentativi di Israele di minare la sovranità e l'integrità territoriale del paese, cioè Libano. Sempre dalla parte siriana, il regime sionista è stato condannato per i suoi tentativi e complotti volti a cambiare lo stato geografico della regione. La dichiarazione siriana afferma che i ricorrenti atti di aggressione da parte di Israele contro il Libano si tradurranno solo in successivi fallimenti. Il villaggio Kfar Chuba è stato teatro gli abitanti uno scontro vero e proprio tra gli abitanti della zona e l'esercito sionista, che cercava di confiscare, occupare la zona. Territori occupati, migliaia sono scesi in piazza nelle principali città della Palestina occupata per la 23esima settimana consecutiva per protestare contro la controversa riforma giudiziaria voluta dal primo ministro del gabinetto sionista Benjamin Netanyahu. I manifestanti si sono presentati nella città costiera di Tel Aviv, altre città territori occupati, proprio Haifa e Rabat, rispettivamente nella parte settentrionale centrale dei territori occupati. Le dimostrazioni sono iniziate più di 5 mesi fa, quando Netanyahu ha annunciato la sua decisione di far passare il piano di revisione attraverso la Knesset, il Parlamento. Il piano mira a ridurre l'autorità della Corte Suprema di Israele e conferire ai politici maggiori poteri sulla elezione dei giudici. Un messaggio di incoraggiamento da parte del primo ministro ungherese Viktor Orban all'ex presidente americano Donald Trump. La sua lotta è una lotta per la giustizia. Orban, in un messaggio alla volta di Donald Trump, accusato negli Stati Uniti con ben 37 capi d'accusa per l'affare di documenti riservati portati nella sua residenza a Miami, a seguito delle recenti accuse nei confronti di Trump di aver prelevato con sé, in alcuni casi mostrato ad altri non autorizzati, informazioni chiave sulla capacità di difesa degli Stati Uniti e dettagli sui programmi nucleari statunitensi, ora il premier ungherese lancia il forte messaggio di solidarietà nei confronti dell'ex presidente americano. Non mollare mai, ha detto Orban a Trump, che secondo i media statunitensi rischia una condanna fino a 400 anni di carcere per l'accusa di possesso illegale di documenti classificati. E per finire il calcio, il Manchester City batte l'Inter 1-0, vince la Champions League, gol decisivo al 68esimo minuto di Rodri. Il calcio italiano quindi compie la propria tripletta nel senso negativo. 3 sconfitte in finali europee di questa stagione dopo Roma e Fiorentina, tocca all'Inter, battuta appunto di misura, come spesso accade nelle sfide che assegnano il titolo continentale. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Attenzione, Vaticano, Nicaragua. Trattamenti di proprietà di valore di milioni di dollari a vescovi, sacerdoti e prestanome cristiani in terreni proprietà immobiliari che sono stati prima acquisiti poi trasferiti illegalmente. Si parla di decine di migliaia di ettari siti in zone rurali, urbane e semiurbane in tutto il paese Nicaragua. Poi ci sono milioni di dollari sui conti bancari intestati proprio a prelati e diocesi, infine sacchi contenenti di $500,000 in contanti rinvenuti nelle diocesi in tutto il paese. La cronaca del Nicaragua parla quindi di denaro illegale, di proprietà illegale e di contanti, tutto rigorosamente non tracciato, tutto rigorosamente intestato a vescovi, sacerdoti della Chiesa Cattolica. In questa singolare dimostrazione di applicazione del voto di povertà si è imbattuta la propria generale della Repubblica e degli investigatori che, in un'operazione condotta dalla Polizia Nazionale, hanno messo le mani su quello che si annuncia come uno dei più grossi ed inquietanti scandali della Chiesa Cattolica in Nicaragua. Ci sono milioni di dollari entrati illegalmente nel paese e non è ancora chiaro se vi siano e quali siano le responsabilità delle banche o dei suoi singoli funzionari nell'operazione. Le indagini lo scopriranno. Intanto però la scoperta del tutto ha ovviamente determinato da parte delle autorità competenti il blocco dell'operatività dei conti suddetti per sospetta attività di riciclaggio di denaro che si sospetta possa essere indirizzato a fini di lucro personale e finanziamento di bande terroriste. Tra golpisti e le autorità della Chiesa e attività criminose che non possono essere ridotte a fenomeni di finanza creativa e circoscritta. Ai primi riscontri si evince come l'inchiesta della Procura metta a nudo verità pesanti che propongono all'attenzione generale un traffico di denaro e proprietà illegali, attività anche mafiose, si intrecciano alleanze e incontri tra quindi. Ora si parla anche del ruolo della Chiesa Cattolica nel golpe contro il governo di Ortega.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Una delle questioni che riguarda il Corano è quella del libro nascosto, Kitab al-Maknun, e del libro palese, Kitab al-Mubin. Il Sacro Corano dichiara: questo è in verità un nobile Corano in un libro nascosto, ecco i versetti del libro palese. Quello che abbiamo tra le mani è un libro chiaro e manifesto, ma è il riflesso di un qualcosa di superiore, più elevato e celeste, il verbo di Allah, Kalamatullah. Noi sappiamo che Allah è onnipresente. Proprio il Signore dice: ovunque vi volgiate, ivi è il volto di Allah. O noi siamo più vicini a Lui della sua vena giugulare. Ed ancora eccetera. Comunque, Allah si manifesta differentemente a seconda la possibilità di ricezione dei mondi e dei singoli enti, ciò nonostante quando dice ad una cosa sì, essa è. E proprio nel Sacro Corano leggiamo: Egli è l'iniziatore dei cieli e della terra. Quando vuole una cosa, dice sì, ed essa è. Allah agisce in principio attraverso la sua azione unica e unitaria, e questo suo atto è il vero libro divino, il libro ontologico, il libro in nostro possesso, composto da carta e inchiostro, rilegature, eccetera, è un riflesso della suddetta realtà che si manifesta in livelli differenti fino a giungere al mondo più basso, il quale è in grado solo di ricevere e palesare il libro spirituale. L'atto divino è dunque scritto nel libro ontologico, ma è riflesso nel libro scritturale, ad un livello più tangibile per le genti. È così che Allah si presenta a tutto il creato, a coloro che con cui comunica per mezzo del verbo ontologico e a coloro con cui comunica per mezzo del verbo scritturale. E grazie a questo verbo, comunque, venga inteso che l'essere umano può iniziare il cammino verso l'incontro con Allah. Degno di nota è il fatto che a volte il libro ontologico viene definito libro palese, come nel seguente versetto. Presso di lui sono le chiavi dell'occulto che solo lui conosce, e conosce quello che c'è nella terra. Non cade una foglia senza che egli non ne abbia conoscenza. Non c'è seme nelle tenebre della terra, o cosa alcuna verde o secca che non siano in un libro palese. Questo a testimonianza del fatto il libro ontologico può essere nascosto per alcuni ma palese per altri, come per Allah, il quale possiede le chiavi dell'occulto, e coloro che sono presso Allah o in prossimità di Allah, i quali si trovano così con le chiavi in mano. Comprendere il significato del Sacro Corano non significa quindi solo affermarne i concetti di superficie presenti a livello del libro spirituale, ma anche individuare i segreti presenti nel cosmo a livello del libro ontologico. Per far ciò, prima di ogni cosa, sarà necessaria la recitazione della Bismillah, e sarà proprio la modalità con la quale questa Bismillah viene pronunciata ad inserirci nel mondo e nel livello che ci aspetta. A tal riguardo è consigliato recitare anche: O Signor mio, fammi entrare con ingresso di verità e fammi uscire con uscita di verità, e concedimi autorità e ausilio da parte tua. Quando ci si accinge a fare qualcosa, dobbiamo farlo con ingresso di verità, e ciò è il vero passo che l'essere umano deve compiere e che lo porterà, se Allah vuole, alla prossimità divina. Lo stadio di prossimità divina è il vero obiettivo dell'essere umano. Il paradiso e l'inferno sono solo conseguenze delle sue intenzioni e opere. Tutto quello che viene fatto con il nome di Allah è il ricordo di Allah e rimarrà in perpetuo, poiché raggiunge l'eterno, mentre il resto avrà triste fine. In altre parole, siamo a noi a determinare la nostra stazione in paradiso o all'inferno, ma è Allah che invita a sé coloro che ne sono degni e di cui si compiace. Agire con il nome di Allah significa agire con la coscienza dello spirito, la quale dà senso all'atto esteriore. La pronuncia della Bismillah è importante proprio perché mira alla prossimità di Allah, ed è forse questo uno dei significati più profondi dell'espressione presenti nelle tradizioni dell'Ahlul Bayt, che esortano a pronunciarla ad alta voce, che abbiamo citato in precedenza. Dunque, recitare la Bismillah ad alta voce significherebbe anche rendere la suddetta formula una teofania che agisce su tutti i livelli di esistenza. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.